Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. La Russia attacca, l'Ucraina risponde. Dopo i pesanti bombardamenti nella regione di Izumi, Kiev ha lanciato droni su almeno 6 regioni russe. Mentre la guerra procede senza alcun cenno a una possibile tregua, l'Africa subsahariana viene scossa da un altro colpo di Stato. Dopo il Niger, infatti, ora anche in Gabon i militari hanno preso il potere. I golpisti avrebbero già nominato il generale Nguema presidente della transizione nel paese. La Francia, ex colonizzatrice del Gabon, condanna quanto sta avvenendo nella regione. Matteo Salvini non si occuperà più di immigrazione. Il ministro è stato infatti escluso dalla cabina di regia decisa dal Consiglio dei Ministri di lunedì scorso. Nel frattempo il governo continua a interrogarsi su come e dove reperire i fondi che dovranno essere destinati alla prossima manovra. La cronaca ci porta invece a Milano, dove anche oggi, dopo un altro terribile incidente in cui è rimasta coinvolta una ciclista 42enne, gli amanti delle due ruote si sono riuniti in un presidio che poi si è trasformato in un corteo giunto fino alla sede del comune. L'obiettivo resta sempre lo stesso: chiedere provvedimenti che garantiscano in maniera concreta la sicurezza di chi si muove in città utilizzando la bicicletta. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo mercoledì 30 agosto 2023. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un villaggio nella regione di Sumy, ci sono state più di 30 esplosioni e una donna è rimasta uccisa. I russi poi hanno dichiarato di aver distrutto 5 imbarcazioni da guerra ucraine nel Mar Nero, attacchi che però Kiev ha smentito, le informazioni diffuse sarebbero false. Nelle ultime ore però c'è stato anche un attacco di Kiev su vasta scala in territorio russo. I droni hanno infatti colpito almeno 6 regioni. Sono attacchi che rientrano in una precisa strategia ucraina, esattamente come ci ha spiegato il nostro collaboratore Sabato Angeri. Lo ascoltiamo.
Il fatto che Kiev stia insistendo sempre di più con l'attacco, con gli attacchi dalla distanza con i droni, nasce dalla necessità di avere risultati il più eclatanti possibili nell'immediato. Questa è una necessità interna dell'Ucraina che nasce dal bisogno di tenere alto l'umore, il morale degli uomini al fronte. È importante anche sottolineare il fatto che Kiev generalmente non può permettersi di attaccare con missili, in quanto non ha artiglieria a medio-lungo raggio, ma attacca con i droni, sono di produzione ucraina.
Secondo te attacchi di questo tipo, la Crimea, Mosca, diverse regioni, hanno significato soprattutto simbolico, ma poi cambiano poco da un punto di vista, diciamo così, di equilibrio delle forze?
E bisogna scindere, quelli su Mosca sì, hanno più che altro un impatto simbolico, servono a cercare di portare la guerra anche in Russia, a spaventare la popolazione civile russa e a far capire che se il conflitto dovesse andare avanti Kiev intensificherà sempre di più questi attacchi, ma nella pratica sia a livello strategico che a livello militare hanno una valenza quasi nulla. Quelli sulla Crimea invece no, quelli della Crimea sono attacchi reali che spesso sono andati a segno, come abbiamo visto sia a Sebastopoli che a Simferopol, che alle basi dell'aeronautica e della marina russa di stanza nella penisola.
Ci spostiamo ora nell'Africa subsahariana, scossa da un nuovo colpo di Stato. In Gabon, infatti, i militari hanno preso il potere e deposto il presidente Ali Bongo, ora agli arresti domiciliari. I golpisti hanno dichiarato sospese tutte le istituzioni repubblicane. Bongo era appena stato eletto per un terzo mandato in un'elezione costruita su misura e pilotata. La sua famiglia è al potere nel paese addirittura da più di 50 anni. Subito è arrivata la condanna della Francia, che, lo ricordiamo, è stato paese colonizzatore, che ha sempre puntato sul Gabon proprio per espandere la sua influenza nel continente africano. Per questo il golpe dice molto anche delle relazioni con Parigi. Il servizio di Shauki Senusi.
Il Gabon incarna la cosiddetta France-Afrique, un termine spregiativo per designare le relazioni speciali stabilite tra Parigi e le sue ex colonie in Africa subsahariana. Per fare un esempio, quando nel 2009 il presidente Ali Bongo succede al padre, che era al potere da 41 anni, la Francia venne criticata per il suo appoggio alla dinastia Bongo. Le manifestazioni contro la massiccia frode elettorale furono represse nel sangue, ma l'allora presidente della Repubblica Sarkozy si congratulò con il vincitore invece di condannare le violenze. La France Afrique, che non è solo un termine spregiativo, era una cellula operativa voluta da De Gaulle. Disponeva di un ufficio dentro l'Eliseo, aveva il compito di controllare le ricchezze del vecchio impero che nel frattempo aveva conquistato l'indipendenza. In pratica era uno Stato nello Stato. In quella cellula c'era di tutto: alti funzionari, industriali, agenti dei servizi, faccendieri e addirittura membri dei clan mafiosi della Corsica. Oltre al Gabon hanno fatto danni in Costa d'Avorio, in Chad, in Centrafrica, in Mali e in Niger. I leader africani, pochissimi per la verità, che si erano ribellati alla Françafrique, sono stati rovesciati e assassinati. Il caso del presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara. A 36 anni dalla sua morte, i suoi interventi sono ancora molto popolari in Africa e soprattutto tra i giovani. Oggi gli ufficiali che hanno rovesciato Ali Bongo hanno preso in prestito le parole di Sankara, una tecnica che funziona per raccogliere il consenso delle popolazioni locali, ma per essere all'altezza del Che Guevara africano non basta ripetere le sue parole contro i francesi. Nel 2023 l'Africa subsahariana non può essere condannata a scegliere tra un presidente corrotto filo francese e un generale golpista.
Il colpo di Stato in Gabon è solo l'ultimo, ma nell'Africa occidentale i golpi sono stati almeno 8 negli ultimi 3 anni. Il più recente, prima del Gabon, chiaramente quello del Niger. In serata, intanto, il generale Brice Nguema è stato nominato dai golpisti presidente della transizione. Questo almeno secondo un comunicato letto dai militari in TV. Torniamo però in Italia. Matteo Salvini infatti non si occuperà più di immigrazione. Della cabina di regia decisa al Consiglio dei Ministri lunedì non farà parte il ministro delle Infrastrutture. Lui mastica amaro e dice: vediamo i risultati. Da Roma ce ne parla la corrispondente Anna Bredice.
Minacciare di non andarci e poi dopo un'ora assicurare che come vice premier ci sarà. La strategia di Matteo Salvini è sempre quella: nei momenti di difficoltà, quando il cono d'ombra si allunga su di lui, decide di fare il ministro di governo e di opposizione, plaudendo ai risultati suoi, soprattutto se si tratta di ponte sullo stretto, e mettendo in cattiva luce i problemi causati dagli altri, come in questo caso quello dell'immigrazione. Formalmente come ministro dei trasporti Salvini non fa parte del comitato interministeriale per la sicurezza che Giorgia Meloni ha deciso di far diventare il coordinamento a Palazzo Chigi per la questione degli sbarchi, sotto la responsabilità del sottosegretario Mantovano, un modo di accentrare a sé i temi più caldi, togliendo un pezzo di controllo agli altri ministri, soprattutto al capo della Lega, che sugli sbarchi da sempre gioca una grande parte di campagna elettorale, soprattutto ora alle europee. Mantovano è persona super fidata per Meloni, anche perché vanta buoni rapporti con il Quirinale, toglie spazio a Piantedosi, uscito male dopo la vicenda di Cutro. Ma non solo a lui, nei mesi scorsi sul Nordio ha avuto l'ultima parola sulla questione del reato di associazione mafiosa. Dalla Lega nel pomeriggio voci di una grande irritazione per lo strapotere di Mantovano anche sul dossier immigrazione, la volontà di starne fuori per attaccare il governo facendo invece campagna sui decreti sicurezza, poi l'annuncio che dovrebbe andare alle riunioni a partire da lunedì. È la solita strategia: creare tensioni e difficoltà, soprattutto se oltre all'immigrazione Giorgia Meloni nella prossima manovra toglierà soldi per il ponte sullo stretto e per le pensioni, tutti argomenti senza i quali la campagna elettorale di Salvini si svuoterebbe. Linea allo studio.
Il governo intanto continua a discutere di come reperire i fondi per la manovra finanziaria e torna alla strada delle privatizzazioni con prezzi pregiati messi sul mercato, sempre però che ci sia chi li vuole comprare e a che prezzo. Massimo Alberti.
La disperazione fa brutti scherzi e così, nel panico di trovar soldi per la manovra, il governo rispolvera un vecchio revival anni 90, le privatizzazioni, vendere gli ultimi pezzi di ciò che resta di pubblico, almeno una parte, riallocare partecipazioni dello Stato, la formula di Giorgetti. Con la rete di telecomunicazioni svenduta al fondo KKR, l'idea sarebbe vendere quote di quelle società in cui il governo è già minoranza, ma non solo. Primo della lista è il Monte dei Paschi, oltre il 64%, ci sono poi l'ENAV, l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, oltre il 50%, l'Enel, l'Eni, Leonardo e Poste Italiane, tra il 20 e il 30%. In corso la vendita di ITA Airways a Lufthansa, ma potrebbe tornare di moda l'idea di mettere sul mercato il 40% di Ferrovie, alla faccia del sovranismo. Per ora si salverebbero i porti, come vorrebbe Forza Italia, su cui però fa le barricate il ministro di riferimento, Salvini, che ha avuto l'appoggio di Meloni. L'ultima ondata di privatizzazione risale al PD di Renzi, con cui l'attuale governo in tema di politica economica ha più di un'affinità e che anche oggi potrebbe tornare utile per avere una sponda politica e ricavare qualche soldo coi gioielli di casa. Il tema è appunto quanto. Per fare i miliardi che servono al governo serve tutt'altro che la baby privatizzazione, come le chiama qualcuno, sempre poi di trovare chi le acquisti al prezzo che chiede lo Stato. Difficile arrivare a più di 5-6 miliardi, comunque oro, oggi per il governo, che per pagare dividendi elettorali smonterebbe altri pezzi di Stato, mentre già accelera al privato su due punti socialmente delicatissimi come sanità e previdenza, e potrebbe non bastare se sul patto di stabilità si tornasse alle vecchie regole e la svendita dovesse così servire a ripagare pezzi di debito.
Ancora una società della vigilanza privata finita sotto inchiesta, questa volta è la Cosmopol, accusata di sfruttare i lavoratori pagandoli con stipendi sotto la soglia di povertà e poi di caporalato. Turni da 12 ore e stipendi da 700 euro al mese. L'azienda è stata commissariata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano. Nell'atto si parla di un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato approfittando del loro stato di bisogno con buste paga che non garantiscono la dignità. La cronaca adesso: dopo l'investimento mortale di ieri pomeriggio, anche oggi una ciclista è stata travolta a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo mezzogiorno in corso 22 marzo, quando una Smart si è ribaltata e ha travolto un palo che è poi caduto sulla ciclista. La donna, 42enne, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. Sul luogo dell'incidente è stato organizzato un presidio di cittadini e ciclisti, diventato poi un corteo fino alla sede del comune. Sentiamo le voci di alcuni partecipanti intervistati dall'inviato Roberto Maggioni.
Ancora in piazza dopo l'ennesimo incidente, che pensieri stai facendo?
C'è bisogno, qui a Milano la ciclabilità è aumentata e c'è bisogno di più interventi sulla mobilità ciclabile, più corsie ciclabili, non solo piste, corsie, parcheggi per le bici. Tutte queste sono cose risapute, ma che vengono fatte ma troppo lentamente. Il problema è questo, cioè i progetti comune ce li ha, ma vengono sempre per problemi di budget e altre cose, vengono fatti troppo lentamente.
Ho molta rabbia, solo principalmente questo, molta rabbia. Io vado sempre in bici, quindi ho molta paura.
Il traffico dopo il Covid è diventato un po' più cattivo, diciamo così, per gli automobilisti che usano la macchina per muoversi in città. La bici è diventato un impiccio per loro.
Deve cambiare la mentalità, cioè se non cambia la mentalità della gente, che pensa che la strada sia soltanto delle auto, non cambierà mai niente.
E restiamo ancora nel capoluogo lombardo, perché oggi in procura è stata depositata la relazione sull'autopsia di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa incinta dal compagno Alessandro Impagnatiello lo scorso 27 maggio. L'esame dice che da mesi, almeno da dicembre, stava tentando di avvelenarla con del topicida, veleno trovato dai medici legali sia nel sangue della donna sia nel feto e con dosi aumentate nell'ultimo mese e mezzo prima del delitto. Dall'autopsia è emerso inoltre che Giulia, morta dissanguata, era ancora viva dopo le 37 coltellate che le ha inferto il suo ex compagno. Una nuova Laudato Si sugli eventi climatici estremi degli ultimi anni. Papa Francesco ha annunciato un'integrazione all'enciclica con cui nel 2015 invitò il mondo ad agire per la difesa dell'ambiente. Il testo aggiornato sarà pubblicato il prossimo 4 ottobre. Che cosa si aspettano da questa seconda Laudato Si gli attivisti per il clima? Lo abbiamo chiesto a Giacomo Zattini, portavoce di Fridays for Future.
Io penso che ci sia una grande spaccatura tra una parte di società che ha paura dei cambiamenti, anche in maniera giustificata, nel senso che quelli che abbiamo di fronte a noi, che ci interrogano tanto nella maniera in cui vogliamo risolverli, sono problemi sistemici, sono problemi spesso internazionali che non riguardano un solo paese, dalla crisi climatica alle migrazioni, alla gestione anche delle nuove tecnologie, a tutte queste cose che ci interrogano e che di solito spaventano di più coloro che in questi cambiamenti non ci sono nati, ma che li stanno un po' subendo senza capirli spesso. In questo i giovani sono un pochino più facilitati perché crescono, si formano proprio durante la nascita di questi problemi, quindi li affrontano con più facilità, hanno più facilità nel volerli cambiare, volersi adattare. E invece gli adulti spesso, adulti nel senso di persone più senior, hanno un po' più difficoltà a fare questo passaggio e spesso questi cambiamenti vanno accompagnati, vanno spiegati, vanno fatti, è quello il punto. E mi auguro che in questa nuova enciclica, in questa seconda puntata, ci sia una maggiore attenzione ancora a creare i ponti tra le generazioni.
L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera al vaccino Comirnaty adattato per le nuove varianti. Il vaccino può essere utilizzato negli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età. Dall'autunno quindi in Italia riprenderà la campagna di vaccinazioni per gli over 60. Tutto questo per continuare nella lotta al Covid. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.